detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano.
Perché s'adempisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro:
rimetti la tua spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?
Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Caifa poi era quello che aveva consigliato ai giudei: è meglio che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro:
forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?
Egli rispose:
non lo sono.
Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose:
io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto.
A queste parole, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo:
così rispondi al sommo sacerdote?
Gli rispose Gesù:
se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?
Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero:
non sei anche tu dei suoi discepoli?
Egli lo negò e disse:
non lo sono.
Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse:
non ti ho forse visto con lui nel giardino?
Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa al pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò:
che accusa portato contro quest'uomo?
Gli risposero:
se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato.
Allora Pilato disse loro:
prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge.
Gli risposero i giudei:
a noi non è consentito mettere a morte nessuno.
Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse:
tu sei il re dei giudei?
Gesù rispose:
dici questo da te oppure altri te lo hanno detto sul mio conto?
Pilato rispose:
sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?
Rispose Gesù:
il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù.
Allora Pilato gli disse:
dunque tu sei re?
Rispose Gesù:
tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.
Gli dice Pilato:
che cos'è la verità?
E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro:
io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua? Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?
Allora essi gridarono di nuovo:
non costui, ma Barabba.
Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano:
salve, re dei giudei!
E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro:
ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa.
Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro:
ecco l'uomo.
Al vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono:
crocifiggilo, crocifiggilo.
Disse loro Pilato:
prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui nessuna colpa.
Gli risposero i giudei:
noi abbiamo una legge, e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio.
All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura ed, entrato di nuovo nel pretorio, disse a Gesù:
di dove sei?
Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato:
non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?
Rispose Gesù:
tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande.
Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono:
se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si farà, si mette contro Cesare.
Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostrodo, in ebraico Gabbatà. Era la parascene della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei:
ecco il vostro re.
Ma quelli gridarono:
via, via, crocifiggilo.
Disse loro Pilato:
metterò in croce il vostro re?
Risposero i sommi sacerdoti:
non abbiamo altro re all'infuori di Cesare.
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato:
non scrivere il re dei giudei, ma se egli ha detto: io sono il re dei giudei.
Rispose Pilato:
ciò che ho scritto, ho scritto.
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro:
non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca.
Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
donna, ecco il tuo figlio.
Poi disse al discepolo:
ecco la tua madre.
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere alla scrittura:
«Ho sete».
Diragli un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse:
«Tutto è compiuto».
E chinato il capo, spirò. Deposero Gesù a motivo della parasceve dei giudei, perché quel sepolcro era vicino. Parola del Signore.
È una celebrazione della parola di Dio. Celebrare significa festeggiare, rivivere, rifare, soprattutto applicare a noi quanto viene celebrato e quanto viene proclamato. Credo siano tre allora le chiavi fondamentali per poter vivere santamente questo venerdì del Signore. La prima chiave: persone che sono capaci finalmente, almeno una volta nell'anno, di leggere il silenzio di Gesù. Quel silenzio che percorre in pratica tutta quanta la passione del Signore. Quel silenzio che la liturgia ha sottolineato in modo particolarissimo, prostrandosi all'inizio nel più completo silenzio, perché leggere il silenzio significa mettersi in ascolto del Signore, lasciare le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, le nostre frenesie, i nostri modi di pensare, di vedere e di valutare le cose. Questo silenzio grida al mondo, proprio perché interpreta tutti i silenzi della storia, gli olocausti, i sacrifici, le violenze sopportate e soprattutto le ingiustizie compiute nel silenzio. Ma il Signore desidera che la nostra esistenza sia un silenzio positivo, quel silenzio che Lui ha posto al centro della passione, secondo Giovanni, la sua croce. Un albero che percorre tutta quanta la storia e che la percorrerà sino alla fine dei tempi. Un albero anzitutto che era al centro del paradiso terrestre, l'albero della conoscenza del bene e del male, l'albero che Dio aveva posto in mezzo al giardino dell'Eden, dicendo ad Adamo ed Eva, ai capostipiti dell'umanità: tutto potete mangiare, di tutto potete servirvi, meno che di questo albero della conoscenza del bene e del male. L'albero che Dio ha posto come presenza di sapienza nella storia dell'uomo. Quell'albero che in fondo dice il senso di obbedienza di una umanità che comincia ad esistere proprio attraverso il libero arbitrio. Ma è proprio questo libero arbitrio che il Signore rispetta, pur dando una regola fondamentale, quella proprio della obbedienza continua e totale. E c'è un secondo albero, quello della croce, quello che stasera noi, unico giorno durante l'anno, adoreremo solennemente. Quell'albero della croce è importante perché, mentre al primo albero della conoscenza del bene e del male Adamo ed Eva hanno totalmente disobbedito, al secondo albero, quello della croce, il nuovo Adamo, Gesù Cristo, quando è stato, dice San Giovanni, sospeso tra cielo e terra, ha tirato tutti a sé, perché ci ha salvati, ci ha redenti, ci ha santificati. E questo albero noi lo adoreremo con una caratteristica particolare, non due pezzi di legno incrociati tra se stessi, stessi, ma sono due pezzi di legno fioriti, fioriti ai terminali. E l'Apocalisse, quando parla dell'albero della croce, lo chiama lignum vitae, cioè il legno fiorito come anticipo della risurrezione e della salvezza che il Signore ha portato. La croce che noi questa sera adoriamo è una croce del Settecento. La croce che invece è posizionata sulla cupola del battistero di Parma, proprio là nell'Empireo, è una croce anch'essa gemmata, è una croce fiorita ed è addirittura del 1220-1230. È la tradizione della Chiesa che continuamente, osservando questa croce, glorifica il Signore perché Lui è il nostro Salvatore, Lui è tutto per noi. Quando dice in fondo alla passione secondo Giovanni, ho sete della nostra vita, del nostro modo di pensare, di amare, di credere, di comportarci. Ma poi arriva a dire tutto, tutto è compiuto. E allora come vivere questi attimi di gioia e di grazia? Anche nel massimo di dolore e di sofferenza, forse anche di malattia e di noia. Vedete, i padri della Chiesa ci aiutano, ci danno delle luci enormi. C'è un padre della Chiesa, San Gregorio di Nazianzo, quando parla, celebra la Pasqua, dice: se sei Simone il Cireneo, aiuta il Signore a portare le croci. Se sei uno dei due malfattori, ammetti onestamente i tuoi sbagli, le tue malefatte, e il Signore con la sua croce ti ricompra a caro prezzo. Se sei Giuseppe di Arimatea, chiedi il corpo del Signore, portalo nel sepolcro della tua vita e lascia che Lui tolga la pietra dal tuo cuore e risorga in te. Se sei Nicodemo, quell'uomo pauroso che andava di notte a parlare a Gesù per paura dei giudei, lui un potente della terra, riconosci i tuoi timori, i tuoi peccati, le tue paure, e come Nicodemo vai a portare una misura di mirra e di aloe di circa 100 livre, perché il corpo del Signore possa essere impresso nella tua vita e nel tuo cuore. Se sei una delle tre Marie che vanno al sepolcro, piangi la passione del Signore, piangila a tante lacrime, ma tieni presente che la pietra rotolata via dal sepolcro è una pietra che ti permette di entrare cuore a cuore con quel luogo dove il Signore ha abitato per qualche tempo, per qualche ora. Ma sappi che il sepolcro è vuoto perché Lui non solo è risorto nell'universo, ma vuole risorgere nella tua vita. Così partecipi e rendi presente la Pasqua del Signore nel tuo mondo, nella tua comunità, nel tuo cuore, e la tua vita può scommettere di camminare verso di Lui perché il mondo sia un mondo giusto, un mondo di pace, un mondo di speranza nella risurrezione di Cristo.
Nostro Signore.
Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni la intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore.
Per l'unità dei cristiani, preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unità sua Chiesa.
Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nella unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore.
Per gli ebrei, preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza.
Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Per i non cristiani, preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano entrare anch'essi nella via della salvezza.
Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore. E a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per donare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Per coloro che non credono in Dio, preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero.
Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
Per i governanti, preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace.
Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore.
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti, la salvezza eterna.
sii onnipotente ed eterno, conforto degli afflitti, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente, perché tutti si rallegrino di aver ricevuto nella loro necessità il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. La nostra preghiera per tutte le intenzioni del mondo si fa ora adorazione al Santissimo Legno della Croce, quel Santissimo Legno che noi porteremo ora trionfalmente nella comunità ecclesiale, quel legno che celebra tutta quanta la nostra fede, e lo scopriremo perché è il legno che ci ha rivelato l'amore pieno, completo e totale di Dio nella storia. Disvelare la croce significa accogliere tutto quello che il Signore ha fatto e ha detto nei nostri confronti.
memoria di questa passione, noi ti chiediamo perdono, Signore, per ogni volta che abbiamo lasciato morire il fratello da solo.
Signore, il nostro Salvatore, è il momento della Eucaristia che consumiamo, quell'Eucaristia che è stata consacrata ieri sera nella messa in cena Domini, che viene portata sull'altare maggiore e con la preghiera che Gesù ci ha insegnato ci affidiamo totalmente, completamente a Lui. Questa sera le sante specie consacrate devono essere tutte consumate, per cui il sacerdote nella Santa Comunione può consegnare ai singoli fedeli diverse particole.